Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Buongiorno a tutti da Mente Locale Radio Tadino. Questa mattina abbiamo come ospite il dottor Puglia Degani. Allora, dottore, buongiorno. Sappiamo che lei è un dottore social, ma soprattutto è fondatore dell'associazione Naso Sano, un'associazione che ha una finalità educativa e di ricerca nello studio delle patologie infettive tumorali dei distretti testa-collo, con particolare attenzione a quella che è una ricerca. Ma non solo, siamo qui a Radio Tadino questa mattina perché lei nei giorni scorsi si è reso protagonista di una cosa eccezionale. Stiamo vivendo quasi una realtà sopra le righe, c'è una guerra in Ucraina e lei è stata in grado di aprire un corridoio umanitario verso appunto i suoi colleghi che sono ancora lì. Cosa ci può dire? Come è nata questa idea? Come è riuscito a mettere in piedi tutto questo?
Allora, intanto grazie per l'invito. L'idea, come al solito, nasce dalla volontà dei membri dell'associazione Naso Sano, che sono particolarmente attenti non solo alla ricerca e alla prevenzione, ad esempio, di patologie che riguardano patologie infiammatorie tumorali, ma anche e soprattutto quello che è la condivisione che è la base dell'associazionismo. Essere associazionisti implica anche avere la volontà di donare o essere un pochino più diciamo schierati per poter creare una rete, e la rete è proprio alla base di quello che è la volontà di essere associazione, che per noi non riguarda solo esclusivamente il territorio regionale, ma a livello nazionale e internazionale noi cerchiamo sempre di finanziare progetti di ricerca e attività di prevenzione. Nella patologia vera e propria che riguarda il mio ambito è quello del discorso otorinolaringoiato, e per lo più rinologico. Questo ha fatto sì che nel corso degli anni la nostra associazione ha creato una rete internazionale di professionisti, e ovviamente questi hanno un certo feedback a livello nazionale. Nel caso specifico dell'Ucraina, uno dei membri della Società Europea di Rinologia è una persona che ovviamente è residente in Ucraina. La nostra condivisione di attività scientifica ha fatto sì che ovviamente ciò che sta accadendo in questo momento in Ucraina possa e debba essere di interesse non solo ovviamente a livello emotivo, ma anche a livello sociale. E per questo abbiamo cercato di capire quali potevano essere le esigenze e se potevano essere soddisfatte queste esigenze. Una delle fondamentali attività ovviamente per poter creare dei corridoi di dialogo tra nazioni è ovviamente quella che abbiamo avuto la possibilità di avere grazie all'interazione della Rotary International, ma nello specifico a livello locale della Rotary Forte Braccio Montone, che ci ha permesso un dialogo vero e proprio, perché creare dei dialoghi soprattutto in periodi di difficoltà è importante, ma può succedere solo ed esclusivamente ogni qualvolta si creano delle relazioni internazionali e che possano permettere uno scambio. E questo scambio è ovviamente grazie a loro che è avvenuto, perché un conto è il dialogo mio personale con dei colleghi a livello internazionale, un altro conto è creare tutte le facilities che possano permettere il trasporto, ovviamente a livello internazionale e extranazionale, perché non è semplice. Oltre a questo hanno permesso anche ovviamente la immediata raccolta di quelli che potevano essere lo strumentario, comunque sia tutti i device che servono a livello sanitario, perché noi non abbiamo voluto coinvolgere soldi o alimenti o quant'altro, queste sono tutte cose molto complesse da gestire, mentre un dialogo diretto tra istituzioni ha permesso ovviamente la raccolta di quello che tutto ciò che poteva essere utile per l'emergenza sanitaria e che possa essere donata direttamente in prima istanza a un presidio ospedaliero, e poi successivamente potrà essere smistata a camp o ospedali che in questo momento ancora fortunatamente non sono sotto l'attacco ovviamente dei militari o comunque sia di presidi di guerra.
E i due colleghi con cui lei ha avuto subito contatti sono stati appunto Mariana Cerkes e Dimitro Pilipiuk. L'una stava a Leopoli e l'altro ad Odessa. Lei però è riuscita a spostarsi in Polonia, mentre suo marito è rimasto comunque in Ucraina. Questi due colleghi come l'ha conosciuti?
Mariana, come le ho detto, fa parte del board europeo di Rinologia, del quale io sono uno dei fondatori a livello europeo sin dal 2012. Mariana è entrata successivamente e ci siamo visti ultimamente per il congresso europeo, e appena è venuta fuori la problematica mi sono subito messo in contatto con lei. Dimitri invece non fa parte del board europeo, ma comunque sia un membro, un socio, essendo anche sanitario, è stato mia volontà cercare di trovare un dialogo con queste persone, che ovviamente hanno trovato subito un terreno fertile. Mariana, ci siamo sentiti il primo giorno, aveva delle problematiche perché lei ha 3 figli, sono riusciti fortunatamente a uscire dall'Ucraina e sono adesso in Polonia. I familiari di Mariana però sono ancora in Ucraina. Dimitri invece è rimasto a Odessa, ancora fortunatamente la situazione là è abbastanza buona da quello che mi dice, ma mi sto sentendo con i suoi collaboratori per creare questo aggancio, perché la difficoltà non è in questo momento creare un supporto locale per poi essere trasportato su. Ci sono tante metodologie che devono essere adottate per poter far trasferire queste cose e avere un nulla osta per poter arrivare là. Quindi la difficoltà è questa.
Chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri prima di me. I russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani, sarà stato forse il tuo anno, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani, nascerà e non avrà paura il nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà Futura. Ah, il suo nome detto questa notte mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, la sarai tu miniatura, ma non fermarti, voglio ancora baciarti, chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro, qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepe. Di più, muoviti più in fretta, di più.
Il tuo cuore lo sento, i tuoi occhi.
posso non voltarti, voglio ancora guardarti, non girare la testa. Dove sono le tue mani? Aspettiamo che ritorni la luce, di sentire la voce. Aspettiamo senza avere paura domani.
Quante volte ci dimentichiamo di bere? Eppure ogni giorno il nostro corpo ha sete di acqua per depurarsi e mantenersi in salute. Rocchetta, giorno dopo giorno, ti depura nel modo più semplice e naturale, facendoti fare tanta plin plin.
Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
Mente locale. A cura di Elisabetta Scassellati.
È partito due giorni fa il primo carico di strumentazione sanitaria a supporto medico. Si è aperto un corridoio umanitario per volere dell'associazione Naso Sano, il cui fondatore questa mattina è qui con noi a Mente Locale, ed è il dottor Puglia Degani. Quindi ancora buongiorno, secondo spazio insieme a noi. Parliamo di una cosa, anche se diciamo lo scenario non è dei migliori, però parliamo di una cosa molto bella, che è quella di un aiuto che viene dato alle popolazioni. In primis viene data ad una popolazione che è stata colpita al cuore, quello dell'Ucraina, e viene data al centro di salute, quindi andiamo a toccare il bene primario dell'umanità. Dottore, lei ha detto tutelare la salute indistintamente ed inequivocabilmente, queste sono state le sue parole. Anche in questo gesto fatto proprio anche attraverso questo corridoio umanitario, si è aperto proprio grazie a due suoi colleghi che sono lì, che vivono quella situazione, che si rendono conto effettivamente di ciò che serve e ciò che non serve. Quanto è importante la sua affermazione in questo momento?
Io credo che la tutela della salute debba venire prima di qualsiasi altro ideale, che possa essere politico, che possa essere economico e quant'altro. Da sanitario ritengo necessario capire che non dovremmo dettare le nostre emozioni di cuore solamente, ma dovremmo dettarle sia con il cervello che con il cuore simultaneamente. Una volta capita questa cosa, spero che riusciva a sentirmi. Una volta capita questa cosa, riusciamo a esprimere un pensiero, un sentimento e quant'altro. Di conseguenza non poteva che in questo momento prevalere la volontà di aiuto. Questo sarebbe incondizionato il termine, perché avremmo potuto aiutare chiunque. Non volevamo dare delle priorità, perché è importante discriminare questo. Se ci fosse stato dall'altra parte un popolo che aveva necessità, noi non potevamo agire indistintamente. Quindi noi avremmo aiutato la popolazione, che non ha nulla a che fare con delle scelte che invece sono di tipo politico. Per questo abbiamo cercato di capire chi aveva in questo momento la necessità e ovviamente aiutare queste persone. Aiutare le persone a livello economico riteniamo in questo momento essere assolutamente futile, soprattutto perché in questo momento ciò di cui si ha bisogno è cercare di avere un backup qualora possano succedere delle dinamiche. E questo sicuramente ancora è abbastanza presto, è prematuro dirlo, però sicuramente cercare di far sì che ci possano essere delle scorte è importante. importante, perché noi non sappiamo quello che potrà succedere da qua alle prossime settimane. Sappiamo che però ancora alcuni edifici, alcuni ospedali, alcuni servizi possono essere ancora funzionanti, ed è lì che noi dobbiamo cercare di creare delle riserve. Credo che la pandemia sia stato uno degli esempi fondamentali, capire dove noi abbiamo delle carenze e cercare di invece colmare quelle carenze. Nella pandemia noi non eravamo preparati a qualche cosa e abbiamo cercato poi nel corso del tempo di capire cosa fare. Questo si chiama maxi emergenze. Una maxi emergenza è una condizione extra dalla routine che deve essere gestita, e la gestione di queste cose deve avvenire da ovviamente condizioni che sanno cosa fare. Nel corso del tempo probabilmente io ho avuto a che fare per questo, proprio questa maxi emergenza, con dinamiche abbastanza particolari, e quindi diciamo anche grazie ai social network riusciamo a essere presenti in maniera capillare. Immaginatevi, basti pensare, 15 anni fa non avevamo la tecnologia che abbiamo adesso per poter immediatamente creare questo ponte. Invece mi è bastato fare una telefonata semplicemente attraverso social network per poter dire: come stai? Stai bene? Di che cosa c'è bisogno? Come possiamo fare? Questa cosa diciamo che è stata anche facilitata dall'avere la possibilità di istituzioni internazionali. Devo dire la verità, Rotary ha permesso sicuramente questo dialogo molto molto più rapido. Se fosse stato uno ad uno non so se saremmo riusciti in questa cosa, però creare subito una rete univoca è stato molto molto importante. Come dicevo prima, avere la possibilità di donare qualcosa in questo momento ha avuto una decisione che era quella prevalente sullo strumentario. Uno strumentario di tipo medico però, non di equipment, ad esempio come per quanto riguarda ad esempio l'alimentazione oppure il vestiario o quant'altro. Ci sono le società che fanno questo, ci sono le associazioni che fanno queste. Noi volevamo fare qualcosa di differente, probabilmente anche perché la mia associazione, la nostra associazione, si occupa di sanità.
Quando arriverà questo primo carico? E ricordiamo che oggi pomeriggio partirà un secondo carico, no? Quindi più o meno il quantitativo, il tipo di strumentazione e quando si è già giunto o quando giungerà.
Allora, il primo canale era quello attraverso, diciamo, di Mariana. Abbiamo cercato di soddisfare le loro esigenze aumentando anche qualcosa che poteva essere utile. La mia disciplina, la nostra disciplina di otorinolaringoiatria, è la disciplina delle emergenze vere e proprie, cioè delle problematiche che riguardano le vie aeree. Sappiamo però che mettere in salvo intanto una persona che ha un problema respiratorio è il primo grande passo, il resto è tutto secondario. Quindi tutto quello che poteva servire lo abbiamo aggiunto. A questo la loro richiesta era quella di avere strumentario di primo soccorso. Immaginatevi il kit di primo soccorso, quindi tutto quello che poteva essere bendaggi, lacci emostatici, siringhe, tutto quello che poteva essere utile anche per fare eventuali trasfusioni e il resto. La cosa interessante e bella è stata che grazie proprio al potere dei social network siamo riusciti in qualche modo a stimolare le persone, facendogli capire che è importante non avere la disponibilità economica, perché una donazione di economia poi può essere gestita in maniera abbastanza particolare, mentre l'acquisto o comunque sia la donazione di un presidio direttamente ci coinvolge in prima persona, fa sì che noi abbiamo fatto qualcosa e lo abbiamo provato con le nostre mani, sappiamo che lo abbiamo dato a quella persona. La difficoltà era stata proprio quella di trovare le persone giuste. Vi dico solamente che in questo momento molte persone hanno fatto rete capillare, hanno permesso proprio di avere degli scambi, quindi dei trasporti che possano portare al confine, perché poi sarà anche una problematica fare entrare queste cose, ci saranno dei controlli e quant'altro, quindi insomma la logistica è abbastanza complessa e ripeto, gestire la logistica non è semplice.
To me. Oh, I despise, 'cause it means destruction of innocent lives. Warm these tears, 10,000 of mothers' eyes, when they're
to me. It ain't nothing but a heartbreaker. Got one friend, that's the Undertaker.
Freschi come appena pescati, ma congelati direttamente in mare per mantenere intatte tutte le qualità organolettiche. Giorgio Mare porta in tavola ogni giorno il pesce e i preparati pronti in pochi minuti, di qualità al prezzo più basso. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Giorgio Mare a Gualdo Tadino, in Viale Don Bosco 159, la catena della bontà.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Ancora con noi Puglia Degani, medico, torinolaringoiatra, presidente dell'associazione Naso Sano, e che ha aperto un corridoio lo scorso martedì, un corridoio umanitario per strumentazione sanitaria, supporto medico, grazie alla rete e alla fitta rete di contatti che si è venuta a creare proprio per la professionalità, la socialità, insomma, di questo medico che noi conosciamo, perché tu veramente sei, ti do del tu in radio, ormai siamo al terzo spazio, ma potrei darle anche del lei. Alleggeriamo un po' i toni, perché effettivamente è questa un'intervista a cui io tenevo moltissimo, perché stiamo vivendo un periodo di guerra. Nel 2022 non ci saremmo mai aspettati che si andasse a finire ad una guerra, non vorremmo mai più vedere profughi, né macchine in coda, né carri armati in città, però né bombardamenti, ma tutto questo sta accadendo in Ucraina, e quindi è bene quello che lei, che tu hai fatto, abbiamoci del tour, ma abbiamo detto, perché effettivamente questo corridoio umanitario potrà aiutare non solo i colleghi medici, ma anche e soprattutto le persone. Quindi partirà il secondo carico oggi pomeriggio, sempre alla volta dell'Ucraina. Il primo è arrivato a Leopoli e poi verrà smistato. Sicuramente arriveranno aiuti anche ad Odessa, dove lavora il secondo collega. Ma l'essere, diciamo, questa sensibilità particolare nell'aiutare gli altri, nel fondare un'associazione Naso Sano, viene anche da un vissuto particolare, perché?
Allora, diciamo che l'associazione è stata fondata nel 2015, io nel 2015 finivo la mia specializzazione, era un periodo in cui avevo delle difficoltà soprattutto per spostarmi, perché con una bambina, con il periodo di studi che avevo fatto prevalentemente all'estero, avevo parlato e dialogato con molti colleghi a livello internazionale che avevano delle difficoltà. Immaginatevi, comunque, prima della pandemia, avere una fitta rete di congressi a destra e manca e quant'altro. La necessità di tutelare l'educazione a livello internazionale, o comunque sia fare in modo che sia disponibile a tutti, mi aveva fatto pensare e proporre questa cosa al mio maestro Paolo Castelnuovo di Varese, che potevamo creare una rete che poteva permettere a tutte le persone del mondo di interagire facilmente, e soprattutto anche per i pazienti, cioè trovare qualora avessero necessità, trovare dei luoghi e un conglomerato, un'associazione di persone che potesse aiutare pazienti anche nella ricerca eventuale di professionisti sanitari per quanto riguarda i cittadini o chi voleva afferire. Per quanto riguarda invece il discorso degli specialisti, avere una rete univoca dove poter imparare alcune cose. Immaginatevi però persone che ad esempio abitano in Africa oppure in India, hanno delle difficoltà di spostamento, e quindi avevamo capito che creare questa rete poteva essere di aiuto anche a loro per parlare di univoca, diciamo, nella stessa lingua simultaneamente. Da là, alcuni anni dopo, è nata la volontà, dopo aver cominciato a finanziare dei progetti di ricerca, anche di creare dei meeting online. Nel 2018 non esistevano ancora l'utilizzo dei social network, oppure palinsesti come Zoom ad esempio, sì, o tanti altri, senza alcun conflitto di interesse. Noi io avevo iniziato a creare questi meeting online soprattutto pensando che dovevano essere fruibili facilmente attraverso un click. Adesso noi con un click siamo ovunque, e quindi allo stesso momento una persona che era in Guatemala poteva seguire quello che seguiva una persona che abitava in Russia o in Svezia, e questa cosa per noi era abbastanza intuitiva. Poi lo è diventato anche per il resto delle persone. L'associazione quindi ormai è abbastanza consolidata. Noi facciamo questa, adesso il 18 marzo inizierà la settima stagione dei nostri meeting online, e diciamo che ci conoscono un po' tutti in tutto il mondo. Abbiamo l'anno scorso, due anni fa, ho fondato anche un comitato etico per l'associazione, questo anche per validare eventuali studi scientifici, ricerche, trial clinici. I primi che abbiamo fatto erano ovviamente per quanto riguarda ricerca su Covid. Siamo stati i primi a presentare i dati sulla longevità della risposta anticorpale ad esempio nei pazienti guariti da Covid e quant'altro. Quindi abbiamo cercato di fare il possibile. Siamo stati anche la prima rete a creare una informazione corretta e far validare alcuni sintomi. Per chi magari non lo sapesse, fui uno dei primi a parlare del problema dell'olfatto e di gusto a seguito di Covid. Quindi insomma,
sì, le dirette l'abbiamo seguite, perché sei stato super social, nel senso che ci hai tenuto anche compagnia. Eravamo spaventati, non sapevamo meglio quello che a cui saremmo andati incontro. Quindi vedere un medico che si monitora giorno per giorno, che lo vive su se stesso e sa magari tradurre certi sintomi, metteva un po' a proprio agio le persone. Eravamo un po' tutti tesi, però insomma sì. La prima ondata di Covid non è certo quella che stiamo vivendo ora, no? Se non altro fortunatamente lo conosciamo un pochino meglio, e quindi un grande applauso a tutti questi studi che vanno avanti, e anche questo è volto al bene delle persone.
Questo credo che la pandemia ci abbia insegnato, no? Che quando tu dai ricevi, e senza voler dare è impossibile poi comprendere quelle che possono essere le necessità degli altri, l'empatia nei confronti delle altre persone. E soprattutto dovremmo pensare che la guerra che abbiamo vissuto a livello sanitario adesso non è giusto che noi la dobbiamo vivere anche a livello emotivo, no? E quindi adesso è una combinazione di dinamiche che rendono ancora più drastica e difficile la nostra vita quotidiana, perché credo che quello che abbiamo vissuto in questo momento, sentir parlare di morti, ora non ha lo stesso valore di 2 o 3 anni fa. Ora siamo molto più... per assurdo, è brutto dirlo, però siamo molto più freddi al termine morto, perché ne abbiamo visti tanti. Se la stessa cosa fosse successo 3 anni fa, non avremmo avuto questa capacità di relazionarci, perché saremmo stati molto molto più spaventati. Ora il termine morto o decesso sembra qualcosa di routine, non deve essere così, e quindi anche le nostre emozioni devono essere gestite nella maniera corretta, dando il giusto valore a ciò che sta succedendo. E in questo momento la priorità, ripeto, non è quella di pensiero socio-economico o quant'altro. Per noi sanitari dovrebbe essere la salute.
When we were young and still in love, we didn't care what we were made of. Our eyes were set on a distant sun. It was shimmering gold. Then slowly one. What we couldn't show, like.
There's always a space in my heart for you. And then the silence fell. We bit our tongues with which we tell all of our dreams and the stories we sell. But we didn't know what we didn't know.
Oh, children too. Now we're fighting in our hearts, fighting in the street. Won't somebody help me? War was stupid, and people stupid, and love means nothing. In some strange waters, the war was stupid, and people stupid, and I heard a banging of hearts and fingers. No more war, and no more war, there war. I said war, and no more war, and no more war, there war.
Dottor Puglia Degani con noi questa mattina a Mente Locale. Vi ricordiamo che l'intera intervista si potrà riascoltare in podcast sulla app di Radio Tadino RT Smart o linkata sulle nostre pagine social Facebook ed Instagram, e naturalmente la ritroveremo anche sulla pagina social, iper social di Instagram e Facebook di Naso Sano, giusto dottore?
Assolutamente sì.
Sì. Allora, abbiamo fatto un excursus nei precedenti spazi. Abbiamo detto che comunque si è aperto un corridoio umanitario per strumentazione sanitaria, supporto medico per l'Ucraina, grazie all'associazione Naso Sano, grazie anche alla rete che si è creata con il Rotary International e in particolare con quello di Forte Braccio Montone, grazie anche ai due colleghi che sono in Ucraina, appunto Mariana Cerkes e Dimitrio Pilipuk, detto bene?
Sì.
Pilipuk. E quindi insomma tante cose sono state fatte. Un primo carico è partito lo scorso martedì, uno ne partirà oggi pomeriggio, ma Puglia Degani, lui ha vissuto la guerra come tanti ragazzini la stanno vivendo ora in Italia, cioè loro sono in Italia, però lì dove si combatte, dove insomma si bombarda, ci sono le loro famiglie.
Allora, questa è una cosa un pochino, sì, riguarda il personale, nel senso che io ho origini persiane, il mio nome è un nome di origine greca, i miei genitori sono venuti in Italia nel 1979, quando ancora in Iran c'era lo Shah di Persia, erano qui per studio, uno o due anni dopo poi è iniziata la rivoluzione e quindi si è passato da una monarchia a un regime, come ad esempio il regime islamico. Successivamente penso che molti sappiano che iniziò la guerra Iran-Iraq, che è durata quasi 8 anni, quindi diciamo che la guerra ha coinvolto tutti i miei familiari, ovviamente, che erano in Iran, e molti dei quali chiaramente hanno avuto delle ripercussioni. Alcuni sfortunatamente non ce l'hanno fatta, altri ancora fortunatamente sono in vita, ma le conseguenze della guerra non sono mai belle, soprattutto quando vengono utilizzate ordigni che non sono quelli normali, classici, che lasciano conseguenze a lungo termine. Quindi comprendo che quello che è la guerra riguarda un discorso che, una volta vissuto in famiglia, può essere compreso in maniera differente. Per poter far capire in maniera molto molto più semplice a una persona che sta ascoltando la trasmissione, immaginatevi di avere un parente allettato, cosa che la stragrande maggioranza delle persone in Italia, vista l'età, hanno, e quando c'è una guerra e si è costretti ad andare via, alle volte non si tratta di egoismo, ma si tratta di spirito di sopravvivenza. Non possiamo curarci di chiunque, soprattutto di alcune persone allettate. Ora immaginatevi che persone allettate devono essere lasciate, quindi una persona che deve lasciare il proprio familiare a casa non sa quello che succederà, non sa quello che potrà succedergli, ma non sa nemmeno come potrà andare avanti, perché una persona allettata non avrà la possibilità di alimentarsi, quant'altro. E questo è la guerra vista da una persona che ovviamente ha una certa età. Negli occhi di un bambino sicuramente ha un occhio differente, e spinge le persone a chiedersi perché succedono queste cose, perché deve essere dovuta una cosa del genere, e soprattutto dietro questa situazione ci sono allo stesso tempo anche tanti altri bambini che non la vivono nella stessa maniera, perché sono dall'altro campo, dall'altro lato, invece forse ne hanno dei benefici dall'altra parte, perché la guerra è sempre fatta da fazioni, e quindi questi bambini a loro volta potrebbero anche loro chiedersi perché sta succedendo questa cosa. Quindi non ci sono né vinti né vincitori, diciamo che gli eroi, come al solito, e lo abbiamo visto anche in questa pandemia, sono sempre e rimarranno sempre i bambini, che però dobbiamo ricordarci rimarranno comunque con una cicatrice indelebile, sia a livello ovviamente mentale, ma spesso, ahimè, con la guerra anche a livello fisico.
E ricordiamo che in Umbria i cittadini ucraini sono 5.000, di cui 2.000 sono residenti nella sola Perugia, per cui questa guerra non è poi tanto distante da noi, se pensiamo che è più distante, la distanza è maggiore tra Trentino e Sicilia che tra Italia e Ucraina, per cui insomma non siamo poi così distanti, ma sicuramente l'associazione Nasosano, nella figura del presidente appunto Puglia Degani con noi stamattina, ha come primaria, come proprio focus primario, quello di tutelare la salute indistintamente ed inequivocabilmente, per cui questo corridoio umanitario che si è venuto ad aprire per fornire strumentazione sanitaria, appunto a supporto medico, continuerà nel tempo, quindi fornirete sempre un aiuto, resterete sempre in contatto con i colleghi ucraini.
Fino a che ce ne sarà bisogno? Assolutamente sì, ci auguriamo che duri il meno possibile. Io ho degli amici proprio che sono fraterni per me, ai quali ho fatto presente questa cosa, e ci siamo visti l'altro ieri, mi hanno fornito del materiale che avevano a disposizione, anche perché era precedentemente di un familiare loro che era stato ospedalizzato, che è uscito e non ne ha più bisogno. Anche questi piccoli gesti sono cose assolutamente belle, sono quelle che ci fanno pensare che possiamo veramente tutti quanti essere di aiuto anche nei piccoli gesti, perché non serve un qualcosa che sia gigantesco. Chiaro è che più persone siamo, più aiuti noi riusciamo a dare. Il corridoio rimarrà aperto, chiaramente capiremo se ci sarà la possibilità di implementare o migliorare alcune cose. Quello che tutti dobbiamo augurarci è che si interrompa il prima possibile, e su questo noi non possiamo intervenire, dobbiamo semplicemente rimanere qua pronti per poter eventualmente capire cosa fare per poter migliorare ciò che noi possiamo fare.
Benissimo, grazie al dottor Puglia Degani, e grazie a Nasosano, grazie anche a Rotary International, Rotary di Fortebraccio Montone, e speriamo di risentirci, la vogliamo di nuovo ospite, ma per parlare di cose un pochino più allegre, ecco.
Sicuramente, no, ce ne sono.
Questa è un'iniziativa di cui ne potete andare sicuramente fieri. Grazie ancora, alla prossima.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
A Radio Tadino sono le 11.
Ciao, sono la Digital Radio. Ormai sono in quasi tutte le auto e nelle case. Scopri la magia della Digital Radio con Radio Tadino in tutta l'Umbria. Digital Radio DA+, il suono perfetto.